Pensieri di Dio e angeli. Qui il testo è molto breve, è il testo più breve che abbiamo. C'è un problema storico che accenno per puro gusto e curiosità, ma di per sé non è fondamentale, e cioè probabilmente ciò che noi abbiamo del capitolo 9, che come vedete è solo pochissimi versetti, è un avanzo. Cioè probabilmente il capitolo 9 era più lungo, e si fa l'ipotesi, e a me sembra molto realistica lavorando sul testo, che 8 e 9 funzionassero come 6 e 7, cioè che questi quattro capitoli fossero il centro del libro e 8 e 9 fossero costruiti a schema parallelo come 6 e 7, ma questo parallelismo non l'abbiamo più, perché ci manca un pezzo del capitolo 9, dunque non ci tornano più i conti, no? Questo è un problema di trasmissione del manoscritto, cioè questo pezzo del capitolo 9 è che probabilmente è andato perduto e dunque è saltato in parallelismo. Ma tenete conto che probabilmente questi quattro capitoli, 6 e 7, la parola angelica e l'uomo che fa i compiti, e 8 e 9, erano una struttura, erano quattro pannelli che costituivano il centro del libro, in cui prima ci stava le premesse, la delusione, la compagnia, e dopo ci stava la conclusione, come va a finire. E vedremo dunque il primo finale, il secondo finale. Quindi era probabilmente un libro costruito con quattro pannelli centrali, due introduzioni e due conclusioni. E questo, la completezza di questo aiutava la lettura, nel senso che quando uno si accorgeva che questa era la struttura, sapeva dove mettere i pezzi. Ok? Invece saltandoci questo pezzo del capitolo 9, il parallelismo tra 8 e 9 non funziona più, dunque non li riconosciamo come due pannelli, dunque non li mettiamo in relazione ai due precedenti, dunque ci salta tutto il quadro generale. Ok? Questo in termini critici. Allora, in questi due capitoli, le cose che accadono, il raccontino ancora una volta è il genere fiaba, ricordatelo sempre, siamo dentro un film. Le cose che accadono sono più o meno normali, mentre l'interesse di 6 e 7 era dov'è la realtà, l'angelo spiega e l'uomo prova sul cuore innamorato a spostare la realtà, l'interesse di questi due capitoli è dove sono i pensieri, che è l'altra metà del mondo, no? Una metà del mondo è fatta di realtà e l'altra metà del mondo è fatta di pensieri. Pensieri qui nel senso proprio più vasto, giudizi, sentimenti, riflessioni, comprensioni, interpretazioni, cioè di tutto ciò che non è materiale in qualche modo, no? Che non sono i puri fatti che accadono, che cosa uno pensa, si immagina, si aspetta che accade, cioè tutto quello che accade dentro le anime, i cervelli, la psiche, usate il verbo che vi pare, il sostantivo che vi pare, ok? E in questo era la simmetria, la realtà, i pensieri, cioè tutto il mondo. Tutto ciò che si può pensare del mondo, ok? Allora, quando ebbero finito di mangiare e di bere, decisero di andare a dormire. Accompagnarono il giovane e lo introdussero nella camera da letto. Tobia allora si ricordò delle parole di Raffaele, prese dal suo sacco il fegato e il cuore del pesce e li pose sulla brace dell'incenso. Qual è il punto di connessione tra la parola angelica e la realtà non solo sperata, ma che diventa fatto? Ricordate che dicevo, il cuore già salvato di Tobia è già innamorato. Poi lui si incontra con quegli altri, Raguele, Edna e Sara, che non hanno sentito l'angelo e che dunque dicono no, qui si muore, no, ci sono ancora nella... E lui con il suo sbilanciamento riesce a convincerli a fare festa. Ma di per sé nessuno ha ancora visto che ci si sia sposati, non si sia morti, cioè non è ancora accaduto, no? È in qualche modo sulla fiducia del cuore di Tobi che gli altri vengono coinvolti. Ecco, dov'è che invece dalla fiducia si passa al dato che Tobia non muore? Qual è il punto di connessione? È il ricordo, la memoria. Tobia si ricordò. Se Tobia si dimenticava, moriva. come tutti quegli altri, perché Asmoneo, cattivone, pa, faceva morire. Tobia invece si ricordò. Il problema tra un cuore innamorato e una realtà trasformabile è il ricordo. Il luogo di incontro è il ricordo. Ricordate, ricordare, scordare, attività del cuore, ricordare, scordare, togliere, strappare dal cuore, rimettere in cuore. Allora, qui, per esempio, c'è una massa nella scrittura di testi analoghi. Io ve ne consiglio uno, il Salmo 136, sui fiumi di Babilonia là sedevamo piangendo al ricordo di Sion. Si paralizzi la mia destra se mi dimentico di te, Gerusalemme. E il Salmo 136 è il Salmo del ricordo. Spot pubblicitario, esiste un piccolo commento al Salmo 136 in questa chiave, quello del ricordo, che è pubblicato in questo numero di proposte che chiede l'Azione Cattolica, sa cos'è questa collana, costa dire 3.000, dunque abbordabile a qualsiasi tasca. Il Salmo 136, scuola di preghiera, e la lettura di questo Salmo in chiave di ricordo. Se vi riesce, procuratevelo. Se no, fotocopiatelo, perché non so quante copie se ne trovino ancora in giro, perché non è recente. Questo è davvero un lavoro pregevole, eh? Due, dice Mapi, due copie.
Questo? Mm. No, non lo so, al massimo possono essere due, ma 24.
E di Padre Cesare, di Firenze. Ma è un po' esaurito, magari lì era rimasto arenato. Questo per esempio è una lettura di questo Salmo in questa chiave del ricordo. Anche oggi o domani, se qualcuno vuole darci un'occhiata, perché sono pochissime pagine, dunque si può leggere rapidamente, questo è a disposizione, chiaramente deve tornare. Allora, no, no, deve tornare lui, non il suo fratellino in forma di 3.000 lire. Allora, il ricordo è il punto centrale, per favore elaborate su di voi, sulla vostra capacità di ricordare o di scordare. Cosa significa per voi ricordare? Ma non fate pensieri pii, partite dal concreto. Che cos'è che ricordate nella vostra vita? Come funzionano i ricordi nella vostra vita? Quale cosa avete rimosso nella vostra vita? Come funzionano le dimenticanze? Quelle quotidiane, banali, come mai uno si dimentica di tutto? Ci sono quelle persone che non si ricordano di niente. E come ci sono quegli ossessivi che invece gli hai detto 7 anni fa buongiorno e ancora se lo ricordano? Lavorate sul meccanismo, provate a smontare il meccanismo del ricordo o della dimenticanza in voi, perché solo così potete sapere se vi è possibile percorrere ciò che dal vostro cuore porta al reale. Chi non conosce il proprio ricordo ha un rapporto disturbato con la realtà. Dico una cosa proprio imbecille, cioè un po' banale per spiegarmi. Non è un caso che tutte le terapie analitiche, cioè tutte le cure dei malanni psichici, di qualsiasi orientamento, lavorano al 90% sui ricordi e sulla rimozione dei ricordi, attraverso i sogni, attraverso tante forme a seconda dell'orientamento, di che genere sono, se sono junghiani, freudiani, hilariani, eccetera, eccetera. Ma il 90% del loro lavoro è sul ricordo, perché il rapporto tra l'interiorità, la psiche, l'anima, il cuore e l'esterno passa per il ricordo. Questa non è una strana idea poetica della fede, è proprio una struttura dell'essere umano. Certo, le terapie psicanalitiche non possono essere accusate di essersi fatte influenzare dalla fede, di per sé partono dal principio, il 90%, che le religioni sono espressione di un disagio, che dunque andrebbero superate, quindi in genere non sono benevole. eppure lavorano in questa chiave, cioè la salute psichica si ristabilisce passando per il ricordo, la ricostruzione dei ricordi, perché è il punto di incontro tra l'interiorità e il reale, e tutti i malanni psichici nascono da un disturbo di questo rapporto. Lavorate su questo tema. È irreale. L'odore del pesce respinse il demonio che fuggì nelle regioni dell'Alto Egitto. Perché l'Alto Egitto? Raffaele vi si recò all'istante e in quel luogo lo incatenò e lo mise in ceppi. Allora, non è il pesce, siamo in una favola dove la magia è normale, ok? Ma non è il pesce che incatena il demonio, è Raffaele. Questo non è una differenza da poco per una cultura magica, eh? Il pesce funziona da genere letterario, no? Da genere letterario. Noi nel nostro genere letterario religioso avremmo detto: Tobia pregò Dio e Dio sconfisse il demonio, ok? Perché noi nella nostra cultura la magia non è più automatica, no? Allora funziona da accesso. Attenzione, questo vuol dire due cose: uno, è Dio e il suo angelo che cambiano la storia, cioè la storia è fatta di persone, non di cose. Non sono i comportamenti giusti o quelli sbagliati, eccetera, eccetera. Sono le persone che cambiano la storia. E in particolare il Signore della storia, che è Dio. Primo. Secondo, nessuna magia è più nobile o dignitosa di altre, perché sono tutti usi culturali. Allora, non è che dire noi preghiamo Dio e Dio interviene sia più dignitoso, più civile, più religioso, più carino che dire fegato e piele sulle braccia della gente, a Raffaele legò Asmoneo, perché hanno la stessa funzione, sono la stessa cosa. A noi ci suona meglio pregare, che ci pare più pio, ma è uguale, eh? È uguale. Noi abbiamo bisogno delle cose, che si chiamino preghiera, che si chiamino magia, che si chiamino quello che si chiamano, abbiamo bisogno di cose. Ma è Dio che cambia la storia. Allora, per esempio, noi abbiamo bisogno di darci delle discipline, dunque delle regole, ma perché noi abbiamo bisogno delle cose, non perché questo sia necessario a Dio, perché se no non cambia la storia. Chiaro? C'è questa notte di nozze di Toby e Sara, un po' buffa per noi, no? Ma quello che si sta dicendo qui non è la descrizione di una notte di nozze, cioè non è, per ancora una volta, il genere è favola, non realismo o neorealismo pasoliniano. Dunque non si sta dicendo cosa è accaduto nella notte di nozze, perché sennò sarebbe un attimo preoccupante da alcuni punti di vista. Si sta dicendo un unico messaggio, che è quello della favola, e cioè la storia si rovescia. La notte di nozze per Sara era il dramma della morte dei suoi mariti. Ora la notte di nozze per Sara diventa esattamente il suo contrario, la quiete e la pace di una gioia riconosciuta. Punto. Niente a che fare con una descrizione realistica di cosa è accaduto o no, di cosa si deve fare o no, eccetera, eccetera. Ma il rovesciamento della storia. Il cuore innamorato di Tobi, che ha ascoltato la parola angelica, che si è ricordato, trasforma la realtà. Tobia non muore e Sara trova riposo, si addormentarono. Che, essendo che prima stava disperata, insultata, piangendo, voglio morire, eccetera, eccetera, il massimo che può trovare è riposo, quiete finalmente. Allora, quello che qui ci viene detto è: la storia si rovescia. Ok? E il rovesciamento è che non si dice più sia benedetto Dio, cioè che non si dice più benedite, ma si dice sia benedetto Dio, cioè non è più Dio che benedice, il Signore vi benedica, ma sono gli uomini che cominciano a benedire Dio. Benedetto sei tu Dio. Questa è la storia, è il segno della storia rovesciata. Ok, 10:14, l'avete letto, è divertentissimo. Raquele, che si è fidato dell'incoscienza e dell'amore di Tobia, però dice: ragazzi, qua non facciamoci prendere la sprovvista, ci abbiamo un'esperienza, prepariamo una tomba, che così lo seppelliamo e rieccolo subito, senza che venga giorno, eccetera, perché sennò qua, ragazzi, diventa una cosa veramente un attimo angosciante. Cioè l'uomo onesto, retto, che addirittura aveva intravisto in Tobia, si è fidato, ancora sta preoccupato di seppellire cadaveri. Sta ancora in quel mondo lì. E ancora il suo problema è l'insulto, lo scherno. Come Tobi con la moglie, come Sara con la serva. Non ha ancora trovato la quiete di addormentarsi in pace. Anzi, questa notte tempo di quiete e per lui tempo di lavoro. Scaviamo una tomba, facciamo, disfiamo, prepariamo. E manda la serva. Sara c'ha sempre la serva. La serva la insulta, la serva va a vedere. E non è morto. Benedissero allora il Dio del cielo. Il segnale che la storia si rovescia anche per loro. Possono benedire Dio. Si benedice Dio perché ha spezzato le lacrime. Non è avvenuto ciò che temevo. E dunque si può far festa. Ed è buffo, no? Perché ormai tutto è risolto, non c'è più problema. Se c'era da incoraggiare Tobi era prima della notte, non dopo la notte. E invece qui viene fuori: coraggio figlio, io sono tuo padre e tua madre, noi apparteniamo a te come tua, questa tua sorella da ora per sempre. Coraggio figlio, dice, un attimo, qua c'era da farsi coraggio prima, ma non è accaduto ciò che si temeva, perché farsi coraggio ora? Qui c'è il tema in parte che dicevi tu, le feste fanno coraggio, perché consentono di avere un ricordo. E questo è il coraggio da darsi. Fare festa è un dovere morale, fare festa su una salvezza. Perché fare festa su una salvezza ci dà il coraggio che ci consente di ricordare. Ci dà proprio il materiale, le cose, i fegati di pesce, eccetera, eccetera, per cui dopo possiamo ricordarci, abbiamo già fatto festa. Chiaro? E di festa in festa vivere nel coraggio. Capitolo 9. Ciò che sembrava il motivo di tutto il viaggio, il denaro, è ridotto a 4 versetti di un capitolo dimezzato, che è talmente poco importante che è andato perduto. Eppure di per sé era il motivo narrativo di tutta la storia. Vai da Gabael a ritirare il denaro. Ed è talmente poco importante che Tobia dice: guarda, io adesso ho questa cosa da fare che è una cosa seria. Fratello Azzaria, alias Raffaele, vai tu per favore. Sei conosciuto, non sei conosciuto, non c'hai il pezzo di documento. Frega un cavolo più niente a nessuno. Non c'è più problema. Tutte le preoccupazioni, no, come farò, mi riconoscerà, me li darà, non me li darà, le strade sono pericolose, bisogna viaggiare in due, bla bla bla, fa che andare tu un attimo, per favore spicciamo anche sta cosa, perché insomma di per sé eravamo venuti per questo. Questo è l'altro segnale che la storia è rovesciata: i desideri degli uomini non sono più gli stessi, i pensieri degli uomini cominciano ad avvicinarsi ai pensieri di Dio. Quanto erano distanti i pensieri di Tobi dai pensieri di Dio? Tobi chiedeva la morte e Dio voleva dare la vita. I pensieri degli uomini cominciano a conformarsi ai pensieri di Dio. E questo è bellissimo. Chi è che si occupa delle frattaglie che restano diverse, il denaro nella fattispecie? Gli angeli. Cioè gli uomini possono totalmente delegare questi impiccetti dell'esistenza, di cui bisogna pure occuparsi, agli angeli, perché sono occupati ad assomigliare a Dio gli uomini. Che è quella roba, sapete quelle cose che sicuramente vi hanno raccontato al catechismo, dei santi della provvidenza, no? Tipo San Giovanni Bosco, no? Quelli che dicevano: perché occuparsi del denaro, babà, ci penserà la provvidenza. E quella roba lì, cioè c'è un punto in cui l'amore ci conforma talmente a Dio che possiamo lasciare che gli angeli si occupino delle bieche cose dell'esistenza: cibo, denaro, baracche e baracchini. Ma è già verso la fine del viaggio, non all'inizio, non si parte da lì, ancora una volta, né un modo di iniziare, è un buon punto d'arrivo verso la fine del viaggio già. Bisogna già aver amato, aver fatto incantesimi, aver passato una notte di nozze, aver superato tutta la fase del cadavere, cioè, bisogna già aver fatto, avere un bel po' di spessore di vita, no? Per questo è ingiustificato il leggero fastidio che noi abbiamo sempre verso questi santi della provvidenza, dicendo: beh, bravi, bravi tutti a non occuparsi di un cavolo di niente, delle cose concrete, anch'io vorrei fregarmene, poi tanto qualcuno ci pensa, no? Certo, se è un punto di partenza, è così. Ma uno non arriva lì per non occuparsi della propria esistenza, ma arriva lì dopo essersi ciucciato tutta la fatica di aver fatto la verità e tutti gli impicci concreti, tutto il viaggio della propria esistenza, e dunque può alla fine lasciare che se ne occupino gli angeli. Ma è un punto d'arrivo, non un punto di partenza. Nella scrittura si dice: se non ritornerete come bambini, non se non rimanete come bambini, è diverso. Allora bisogna ben essere diventati adulti, e molto adulti, e buoni adulti, per avere la capacità di tornare come bambini. Ma non è l'inno dell'imbecillità, eh? Allora, quando i pensieri degli uomini davvero alla fine del viaggio si conformano ai pensieri di Dio, si può lasciare che siano gli angeli a occuparsi delle baracche concrete dell'esistenza. La riuscita dell'impresa provoca una festa, ma vedete come i vari personaggi vengono coinvolti nel rovesciamento progressivo. Raffaele gli presentò il documento, lo informò di Tobia, Gabriele andò subito a prendere i soldi, bla 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 bla, e lo portò, partirono insieme di nuovo mattino per andare alle nozze. Giunti da Raguene trovarono Tobia adagiato a tavola. Egli saltò in piedi a salutarlo e Gabael pianse e lo benedisse: figlio ottimo, di un uomo ottimo, giusto e largo di elemosine, eccetera. Benedetto Dio, poiché ho visto mio cugino Tobi, vedendo te, che tanto gli somigli. La storia si rovescia, non c'è più bisogno di documenti, si vedono le facce. E Gabael viene risucchiato, non ha sentito parlare dell'angelo, non sa la storia, non sa niente. Ma immediatamente viene anche lui preso in una storia già rovesciata, e dunque dove non c'è più bisogno di documenti. Allora, se i pensieri degli uomini ricordano, diventano simili ai pensieri di Dio. Se i pensieri degli uomini diventano simili ai pensieri di Dio, gli angeli si occupano del resto.
Come
Ah, questa è una buona domanda, bisogna... provate un po' a pensarci, questa è una buonissima domanda. Qual è il contenuto del ricordo? Contenuto del ricordo, cosa bisogna ricordare? Questa è una cosa su cui lavorare in questa ora di silenzio che vi resta.
Essendo il finale, vanno, ricordate, doppio prologo, quattro pannelli centrali, due finali. Allora, tanto era importante avere chiara la domanda, tanto è importante capire non qual è la risposta, perché come vedremo non c'è, ma dove va a finire la domanda. La mia proposta è di leggere, come vedremo, questi due capitoli avendo come confronto interiore la parabola del figlio prodigo, del padre misericordioso, Luca 15, 11, 32. Vedremo che la struttura è molto simile. Allora, primi versetti. Ogni giorno intanto Tobi contava le giornate, quanto era necessario all'andata e quanto al ritorno. Quando poi i giorni furono al termine e il figlio non era ancora tornato, pensò, forse sarà stato trattenuto là, o sarà morto Gabel e nessuno gli avrà dato il denaro. Ovviamente un pensiero di morte, tanto per cambiare. Cominciò così a rattristarsi. La moglie Anna diceva, mio figlio è ferito e non è più tra i vivi perché è troppo in ritardo. E cominciò a piangere e a lamentarsi sul proprio figlio dicendo, ahimè figlio, perché ho lasciato partire tu che, te che eri la luce dei miei occhi? Le rispondeva Tobi, taci, non stare in pensiero sorella, egli sta bene. Certo li trattiene qualche fatto imprevisto. Del resto l'uomo che lo accompagnava è sicuro ed è uno dei nostri fratelli. Non affliggerti per lui, tra poco sarà qui. Ma essa replicava, lasciami stare e non ingannarmi, mio figlio è perito. Subito usciva e osservava la strada. Allora, l'attesa, il quadro è come il padre misericordioso. Ogni giorno guardava la strada per vedere da lontano. L'attesa pare come la delusione, una delle caratteristiche comuni della vita umana. Ma tra questa attesa e l'attesa del padre misericordioso c'è una bella differenza. Qui l'attesa è mossa da un desiderio coltivato, a un motivo ragionevole in qualche modo. Il figlio è partito per tornare, è andato a fare una commissione. Ed è condivisa con alti e bassi. Prima Tobi si dispera, poi la moglie si dispera, allora lui consola la moglie, dice ah no, no, no. E poi si disperano un po' per uno, ma la dividono questa attesa. Anche se lo sconforto maggiore è dalla parte della madre. Matrimonio, patrimonio. Il padre misericordioso invece attende senza alcun motivo. Il figlio è partito per non tornare. Dammi ciò che mi spetta, dammi l'eredità. Cioè il figlio ha dichiarato morto il padre. Chiedere l'eredità significa il padre è morto. Tobia è partito per tornare e forse non torna. Il figlio del padre misericordioso è partito per non tornare, dunque perché aspettare? E l'attesa del padre misericordioso non è condivisa. L'altro figlio farà grane, non attende un tubo di niente, è solitaria. Nasce una domanda sulla qualità dell'attesa e soprattutto sulla dissomiglianza fra le attese degli uomini e l'attesa di Dio. Il padre misericordioso è la misura dell'attesa di Dio, senza ragione e da solo. Quella di Tobi e della moglie è l'attesa degli uomini, a buona ragione e condivisa. Stamattina dicevamo, un cuore che si configura a misura di Dio, il viaggio che è viaggio da un'umanità corretta, onesta, giusta, eccetera, come quella di Tobi, verso l'immagine di Dio, è un'immagine che parte da attendere a ragione e condividendo, verso attendere senza ragione e da soli. E sarebbe, credo, qui interessante chiederci come e cosa attendiamo. quando sarò grande, quando avrò la patente, quando avrò finito la scuola, quando che cosa? Segue 8:14 il quadro di cosa sta, è la solita sistema della telenovela. In quei 5 minuti Toby e Sara, negli stessi 5 minuti Tobia sta mangiando e bevendo, facendo una gran festa per il proprio matrimonio, sta bello contento, pasciuto, felice. E la frase che torna di più tra 8:14 è stare in salute. Sta sano, fa buon viaggio, onora tuo suocero e tua suocera, va in pace, posso sentire sempre buone notizie finché sarò in vita. Ti riconduca il Signore a casa, possa io vedere i figli tuoi e Sara mia figlia prima di morire, per gioirne davanti al Signore. Cioè, cominciano tutta una serie di progetti prima di morire. Star sani, vedere i nipotini, tornare a vedere la figlia, tutte quelle cose che succedono. Pensate al cambiamento di tono, no? Possa io morire per non sentire più insulti. State sani, in buona salute, possa io vedere i miei nipoti, possiate avere figli, gioia. Ok? Anche qui, la dissomiglianza tra l'attesa e i ritorni del Padre misericordioso è questa. Colui che è atteso qui, Tobia, sta nella gioia, è in una festa di nozze e si preoccupa per il padre lontano. Certamente ha perso la speranza di rivedermi. Colui che è atteso dal Padre misericordioso sta nella fame, nel bisogno, invidia le carrube che mangiano i maiali, non si preoccupa affatto del Padre misericordioso e della sua attesa, che suppone non esistere, ma si preoccupa di sé. Ciò che pensa della casa è: persino i servi a casa di mio padre stanno meglio. Tobia pensa a un ritorno da una situazione di benessere per calmare l'attesa del padre, il figlio prodigo pensa a un ritorno da una situazione di bisogno per trovare una soluzione per sé. Li baciò entrambi, li congedò in buona salute, versetto 14, che vi dice il rovesciamento ormai totale della storia. Allora Tobia partì da Raquele in buona salute e lieto, benedicendo il Signore del cielo e della terra, il re dell'universo, perché aveva dato buon esito al suo viaggio. Ma qual era l'esito? Benedisse Raguele ed Edna sua moglie con questo augurio: possa io avere la fortuna di onorarvi tutti i giorni della vostra vita. Provate a ragionare su quest'ultimo versetto. La benedizione su Raguele ed Edna è: possa io avere la fortuna di onorarvi tutti i giorni della vostra vita. Si è completamente rovesciato. Tutte le logiche sono al contrario. La benedizione su di loro è che io posso onorarvi. E oltre la benedizione sulla mia vita, non solo dire bene la propria vita, ma benedire altri dicendo che io posso onorarli. Vedete il percorso, il rovesciamento, come la salvezza si espande. Come cambia la logica dei desideri, delle attese, come cambia la logica delle benedizioni. E qui si sta parlando dal bene in poi, non esiste il problema morale in Tobi, non è che dice i malvagi e i buoni, qui sono sempre i buoni. Inizio del capitolo 11. Quando furono nei pressi di casa, di fronte a Ninive, disse Raffaele: tu sai in quali condizioni abbiamo lasciato tuo padre, corriamo avanti prima di tua moglie e prepariamo la casa mentre gli altri vengono. Allora si incamminarono tutti insieme, poi Raffaele gli disse: prendi in mano il piede. Il cane li seguiva. Anna intanto sedeva a scrutare la strada per la quale era partito il figlio. Ancora una volta Raffaele dice una parola che fa memoria: prendi il piede. Ancora una volta Raffaele conduce. Perché? Perché si sta per tornare nel luogo che è rimasto alle tombe, non è successo ancora niente. Allora c'è bisogno che la salvezza sia introdotta, e allora l'angelo parla. A questo punto della riflessione credo queste parole dovrebbero esservi chiare. Ovviamente mi riferisco a cosa vuol dire che l'angelo parla, capitolo 6-7, cosa vuol dire introdurre la salvezza, cosa vuol dire essere arrestati presso la tomba. Abbiamo parlato una capa tanta, quindi ci siamo ormai. Allora, questa è la ripetizione della parola angelica perché la salvezza possa essere ancora prolungata. Questo ci dice, ad esempio, che noi siamo chiamati a continuare a ricevere una parola angelica, che ogni volta che entriamo significativamente in un luogo che ancora non è contagiato dalla nostra festa, un luogo in cui non siamo ancora la festa per qualcuno, c'è bisogno di una nuova parola angelica che dica che fare. La madre esce sulla strada, la madre attende, la madre vede, il padre è cieco. Chi custodisce la vita aspetta la vita, chi custodisce le cose non aspetta e non vede. Chi ha visto il cielo sopra Berlino oggi può fare una bella riflessione su cosa vuol dire vedere. Gli umani vedono, gli angeli sentono anche il non detto, sentono anche i pensieri, sono più fighi di noi, ma non vedono. Che colore è questo? E questo? E questo? E la madre vede. Le parve di vederlo venire e disse al padre di lui: ecco, viene tuo figlio, con l'uomo che l'accompagnava. Raffaele disse a Tobia prima di avvicinarsi al padre: io so che i suoi occhi si apriranno. Spalma il piede del pesce sui suoi occhi, il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi. Così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce. Ancora parola angelica, ancora istruzioni per l'uso. E notate che istruzioni dà, perché dobbiamo vedere poi la differenza di cosa Tobia fa. Spalma il piede, il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi. Questo è quello che dice Raffaele. Anna corse avanti e si gettò al collo del figlio dicendolo: ti rivedo figlio, ora posso morire. Le vostre feste saranno lutti. Non si è mossa di un millimetro. E pianse. Tobi si alzò e incespicando uscì dalla porta del cortile, Tobia gli andò incontro tenendo in mano il fiere del pesce. Soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino dicendo: coraggio padre. Spalmò il farmaco che operò come un morso, poi distaccò con le mani le scaglie bianche. Tobia gli si buttò al collo e pianse dicendo: ti vedo figlio, luce dei miei occhi. Allora Tobia fa esattamente cosa ha detto Raffaele, più fa una cosa in più: soffia sugli occhi di Tobi. Ora qui questa è una tipica espressione culturale che fino più o meno al 1000 era molto chiara, fino al Medioevo. A noi non dice niente. Cioè, se noi pensiamo a un soffio, a soffiare, non ci viene in mente niente. Questa è una delle tipiche espressioni culturali invece che aveva una ricchezza pazzesca. Alcuni rimasugli nel cristianesimo sono rimasti, tipo il soffio dello spirito, che però per noi è un'espressione, non è un gesto reale. Non si soffia, si dice il soffio dello spirito, ma non si fa l'azione. Ma ancora oggi, se voi andate a fare i tarocchi o le carte da maghi di origine napoletana, soffiano sulle carte prima di cominciare a mescolare. Cioè, nel mondo pagano è rimasto di più questo sì, infatti, cioè esiste nel rito del crisma, esiste un paio di altre cose, per esempio della liturgia ortodossa, ma è molto poco consueto come gesto. La cosa più consueta è l'espressione, il soffio dello spirito, che un po' ogni tanto torna, no? Ma c'è in tantissimi gesti pagani o antichi. Il soffio è un'epiclesi, è una invocazione dello spirito. Dio soffia su un pupazzo di fango che diventa Adamo. Il soffio è la comunicazione di una vita, è la respirazione bocca a bocca. Ti do ossigeno, ti do fiato. E non è prescritto dalla magia dell'angelo. L'angelo dice spalma il piede. Ma il cuore di Tobia è sovrabbondante, dunque soffia sugli occhi del padre. Gli trasmette un cuore innamorato, diremmo noi. Gli regala il respiro di cui respira. E poi fa il giochino magico, poi spalma il fiele, eccetera. Spero che vediate un po' il senso di questa cosa. Non si comunica tra uomini una parola angelica se non dal profondo del proprio respiro. Non sono le parole, non è il buon esempio, non è la testimonianza, e sono anche tutte queste cose, ma è come un amore, no? Quando si vede uno, dice: mamma mia, è proprio innamorato. E se qualcuno dice: perché dici questo? Tu cominci a fare degli esempi che sono tutti veri, ma nessuno decisivo in qualche modo, perché il soffio del suo respiro e della comunione che tu hai con lui, dell'amicizia che hai con lui, del tuo conoscerlo, per cui vedi delle differenze che chi non lo conosce non le vede, e così via. Ok? Tobia soffia sugli occhi del padre. E aggiunse: benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli santi, benedetto il suo grande nome su di lui e benedetti i suoi angeli su tutti i secoli, perché egli mi ha colpito ma poi ha avuto pietà, ed ecco, ora io contemplo mio figlio Tobia. Vi faccio notare che non gli ha chiesto nemmeno se il denaro l'aveva avuto, non l'aveva avuto, l'aveva preso. E la benedizione è la benedizione di Dio, del suo nome e dei suoi angeli. Da qui in poi, fino alla fine del capitolo 11, cioè in questo primo happy end, la festa dilaga. Ormai non c'è più nessuno del racconto che è rimasto ai cadaveri, sono stati coinvolti tutti, Raguele, Gaba, Elena, e adesso anche Tobias e Anna. E dunque, allora, Tobia uscì verso la porta di Ninive, incontra la sposa, lieto e benedicendo Dio. E quando la gente di Ninive lo vide passare, camminare con il vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, fu presa da meraviglia. Tobi proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e gli aveva aperto gli occhi. Tobi si avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse. Sì, la benvenuta figlia, benedetto sia il tuo Dio perché ti ha condotto da noi, figlia, eccetera. In quel giorno ci fu una grande festa per tutti i giudei di Ninive. E Achicar e Nadab, suoi cugini, vennero a congratularsi con Tobi e festeggiarono le nozze di Tobia con gioia per 7 giorni, che aggiunti ai 14 prima fanno 21. Una mesata di festa.
Era povero questo.
Era povero. La festa dilaga. Tobia esce incontro a Sara, la gente lo vede, tutti i giudei sono chiamati a far festa. Si festeggia il matrimonio, nessuno se ne frega un cavolo del denaro. Ancora il padre misericordioso, la coralità della festa è pagata a prezzo di una dura intercessione e discussione col figlio maggiore. Il padre deve lottare perché il fratello faccia festa, altro che concittadini, abitanti, giudei. E il versetto 20, 7 più 7 più 7, giochino numerico, eccetera, eccetera, i lutti si mutano in feste, tutte ste lacrime, ora posso morire, eccetera, eccetera, il succo è per 7 giorni si mangia e si beve. Ora, qui il testo della sintesi è piuttosto difficile. Il succo sta tutto nel dire che l'attesa del padre è più grande delle attese dei padri. Boh, lo leggerete, vedrete, se poi ci sono difficoltà ne parliamo. Quello che vorrei dire è il parallelo tra la parabola del padre misericordioso e questo finale. Dice qualcosa sulla differenza tra noi e Dio e su che cosa significa che Cristo è venuto nella storia. Prima di Cristo un happy end è questo. Dopo Cristo questa triplice incrocio è proprio carino, perché ci mette esattamente nel luogo dove siamo noi, dove abbiamo cercato per tutto il tempo di ragionare, no? Cioè, se ci fosse solo la trasfigurazione, uno dice: ah, ma che bello, che consolazione, ci sarà una luce, vedremo tutti, ci sarà un posto dove staremo bene, dove ci verrà voglia di dire stiamo qui, non andiamo più via. Però per intanto, no? Se ci fosse solo Hiroshima, veramente uno direbbe: mamma mia, che angoscia ragazzi, quanto può essere malvagio l'essere umano. Se ci fosse solo l'anniversario della morte di Paolo VI, uno potrebbe dire: beh, nella gloria dei santi, la morte, la nascita, la vita del cielo, dunque una grande idea, però la Chiesa, i papi, la storia, la fatica di concilio, la storia, boom boom boom, no? Tutte e tre le cose insieme ci danno esattamente la fatica di questo tentativo di itinerario che abbiamo fatto, no? La nostra vita è sempre fatta di tante facce, no? La nostra vita di fronte a Dio e di fronte a noi stessi. Non c'è mai solo la trasfigurazione, non c'è mai solo la bomba su Hiroshima. La stessa grande luce, come ci diceva stamattina Don Ferdinando, ha tante facce. La grande luce della rivelazione dell'amore del Padre, la grande luce della rivelazione della cattiveria umana. Tante grandi luci sono possibili, no? E bisogna essere vedenti, come Toby da ieri sera, per vedere le grandi luci, e forse sul modello di uno come Paolo VI, no? Che ha amato la Chiesa, ha provato ad essere vedente, ha fatto degli errori, ha fatto un po' di confusioni, ha fatto delle cose sante, e dunque gli è stato donato di morire il giorno della trasfigurazione, che è una gran bella cosa, come dire. E insomma mi pare che queste tre occasioni siano veramente il luogo su cui noi possiamo finire questo racconto per benino, nel senso che grande idea. Inoltre mi pare che siano molto adatte ai tre capitoli che dobbiamo leggere oggi, che ci danno la faccia di come le storie personali sono anche sempre storie pubbliche e di come le storie pubbliche sono anche sempre storie personali, che è appunto la trasfigurazione, Hiroshima, Paolo VI, il percorso di una persona, il percorso dell'umanità, il percorso di Dio. Sono le tre dimensioni per l'ellittica. Uno che ha provato ad essere credente, un'umanità che ha un percorso collettivo e la storia di Dio che comunque va avanti. E i tre capitoli che leggiamo, più o meno, basterebbero questi tre eventi a commentarli. La storia personale di Toby, Tobia, Sara, l'amore, la fatica, la malattia, la gioia, la festa, i lutti, le lacrime, storie di persone. La storia dell'intera umanità, Ninive, le cose, Babilonia, blim, blum, blam, la politica, i re, vincono, perdono. E la storia di Dio, Sion, che comunque va avanti. Ok? Quindi mi è sembrato un bel regalo che fosse proprio oggi che leggiamo questi tre capitoli. Magari se avete voglia anche domani, dopodomani, quando andate a casa, eccetera, provate a riprendervi, se avete un messale, se non ve lo fate prestare al vostro parroco, la colletta, cioè la preghiera di introduzione, la preghiera sulle offerte, la preghiera finale della messa di oggi e il prefazio della trasfigurazione, perché ha una ricchezza. Io non so, non ero ancora tanto sveglia stamattina a messa, quindi un po' di pezzi me li sono persi, ma ha una ricchezza rispetto a questo tema che stavo dicendo molto grande, la struttura liturgica della messa della trasfigurazione. Quindi, boh, questo può essere un aiuto, ad esempio, una cosa che si può fare. Ok, allora, il vero lieto fine o dell'angelo rivelatore, così ho intitolato questi ultimi tre capitoli. Questi tre capitoli nella Bibbia di Gerusalemme si intitolano Raffaele, Sion, Ninive. 1. Dio, la storia. Però le tre dimensioni, un nome personale, il progetto di Dio, la storia. Quando furono terminate le feste nuziali, 7 più 7 più 7, una mangiata, una bevuta che non finiva più, a un certo punto finisce pure la festa. Quando furono terminate le feste nuziali, Tobi chiamò il figlio Tobia e gli disse: pensa a dare ricompensa dovuta a colui che ti ha accompagnato. Qui c'è tutto il dialogo, quanto gli darò, anche se gli dessi metà dei miei beni, bla bla bla. Cioè il punto di partenza, anche nella storia salvata, resta la giustizia, che è esattamente il punto di partenza dell'inizio del libro. Traduzione: la fatica di essere uomini per bene non è una fatica che poi non si fa più, si fa uguale, eh. Non è che avere un cuore convertito, una storia salvata, le feste mutate i lutti mutati in festa, eccetera, ci esonera dall'essere giusti, fare l'elemosina, attenerci alla legge, essere onesti, eccetera. Chiaro questo? Il punto di partenza resta la giustizia, dai il salario dovuto, anche se sovrabbondante, perché c'è una gioia nuova, no? Che dice: anche se gli dessi metà di quello che mi ha riportato, non sarebbe basta, mi ha trovato una moglie, mi ha fatto tornare sano e salvo, ha mutato tutta la nostra vita, no? Sia la giustizia è criterio nella tristezza, nel bisogno, nella delusione, nelle lacrime, nel seppellire cadaveri, sia la giustizia è criterio nella gioia, nelle feste, in un cuore allargato, in un cuore che sa che la giustizia non è tutto, ma per piacere, la correttezza della nostra umanità, il ritornare bambini non ci esonera dalla correttezza di essere adulti. Chiaro questo? Dopo questo punto di partenza, allora Raffaele li chiamò tutti e due in disparte e disse loro: attenzione a questo 6:14, questo discorsino di Raffaele è fondamentale. Lo leggo un attimo: benedite Dio e proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto, perché sia benedetto e celebrato il suo nome. Fate conoscere a tutti gli uomini le opere di Dio come giusto e non trascurate di ringraziarlo. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è cosa gloriosa rivelare e manifestare le opere di Dio. Fate ciò che è bene e non vi colpirà alcun male. È paradossale, no? Dopo la parola angelica si ritrova la stessa idea dell'inizio, che avevamo detto: come uno sta lì cieco, povero, esiliato, ha invocato la morte e dice al figlio: fai ciò che è bene e non ti accadrà nulla di male. E mi hanno detto: ma non torna. Dopotutto ritorna questa parola della bocca dell'angelo. Cioè, insisto tantissimo su questa idea perché è centrale. Niente della nostra umanità è cancellato dalla parola angelica. Nessun problema, nessuna domanda, nessun dovere, nessuna giustizia. Continuiamo ad aspirare che i buoni siano premiati e i cattivi siano puniti, perché questo è giusto che noi continuiamo a desiderarlo, che il mondo funzioni, che se uno sta bravo gli succedano delle buone cose. Questo continuiamo a desiderarlo, ad augurarci di vivere in un mondo dove le cose stiano al posto giusto. Buona cosa è la preghiera con il digiuno, l'elemosina con la giustizia, meglio il poco con giustizia che la ricchezza con ingiustizia, eccetera eccetera. Allora, struttura di questo discorso 6:14. Versetto 6. Benedite Dio, proclamate davanti a tutti i viventi il bene che vi ha fatto perché tutti benedicano. Non trascurate di ringraziarlo. Classica benedizione. Potevamo trovarla anche all'inizio del libro. Fa parte della tradizione. Benedite Dio, proclamate le sue opere così che anche gli altri lo benedicano. Ok? Versetto 7. È bene tenere nascosto il segreto del re, ma è cosa gloriosa rivelare e manifestare le opere di Dio. Ma di che sta parlando? Che è la storia? Dove sbuca il segreto del re? Ok, però non abbiamo strumenti per capirlo. 8.11. Buona cosa la preghiera, digiuno, l'elemosina, eccetera, eccetera. Io vi voglio manifestare tutta la verità senza nulla nascondervi. Cioè, classica riconferma della legge. Giustizia, elemosine, digiuno. Chi è buono non gli accade niente di male. Classica. 12.14. Sappiate dunque che quando tu e Sara eravate in preghiera, io presentavo l'attestato della vostra preghiera davanti alla gloria del Signore. Così, anche quando tu seppellivi i morti, quando poi non hai esitato ad alzarti, ad abbandonare il tuo pranzo e sei andato a curare la sepoltura di quel morto, allora io sono stato inviato per provare la tua fede, ma Dio mi ha inviato nel medesimo tempo per guarire te e Sara, tua nuora. Allora, abbiamo una struttura parallela. Classica benedizione, versetto sul segreto del re, che non sappiamo cosa vuol dire per il momento. Classica riconferma della legge. La spiegazione che la segreta preghiera e la segreta giustizia di Tobia e di Sara era visibile a Dio. E che la segreta preghiera e la segreta giustizia di Tobia e di Sara sono state... hanno dialogato con un angelo mandato a guarire e a provare la fede. Ok? Attenzione, c'è una struttura parallela, forse ci può aiutare a capire cosa vuol dire quel versetto che non capiamo, il segreto del re. Classica benedizione, parallelo, classica conferma della legge, cioè di fronte a Dio benedite, di fronte agli uomini siate giusti. Ok? Corrispondenza. Segreto del re, che non sappiamo cosa vuol dire, la preghiera e la giustizia segrete sono visibili a Dio e da Dio hanno come risposta guarire e provare la fede. Ci siete? Questo è di fronte alla storia, perché corrisponde a di fronte agli uomini siete giusti. Di fronte a Dio benedite. Di fronte a Dio è bene tenere segreto il segreto del re, nascondere il segreto del re e manifestare le opere di Dio. Vedete la struttura o no? Non dico ancora se avete capito cosa vuol dire, ma dico vedete la struttura, la corrispondenza. Le due prime affermazioni sono di fronte a Dio, le seconde due affermazioni sono di fronte alla storia. Il parallelismo che abbiamo di qua è benedire e o seguire la legge. Dunque, di fronte a Dio benedire, di fronte agli uomini seguire la legge è... il classico, il ribadire l'antico. Il nuovo è di fronte agli uomini sappiate che il segreto era conosciuto da Dio, quel segreto che gli uomini non conoscevano, schernivano. Di fronte a Dio è bene tenere nascosto il segreto del re ma manifestare le opere. Cioè, di fronte a Dio la storia è segreto e rivelazione. Di fronte a Dio le cose, ciò che per noi è il re, no? Il re vuol dire il mondo, l'autorità, il potere, chi decide, chi può fare la storia in un modo o in un altro, il re. È segreto e manifestate sono le opere di Dio. Cioè, di fronte a Dio ciò che conta è il suo progetto, la realtà vera sono le opere di Dio, non le decisioni dei re. Segreto e rivelazione stanno di fronte a Dio. La pazienza di cose nascoste e cose rivelate. Se volete, versetto del Nuovo Testamento, lo scriba saggio che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Se volete, Nuovo Testamento, è cresciuta della zizzania nel campo di grano. Maestro, la tagliamo? Lasciatela crescere. Quando verrà il tempo della mietitura, la zizzania sarà bruciata, il grano sarà raccolto. Pesci buoni e pesci cattivi, tirati a riva, si divideranno. Di fronte a Dio la storia è, faccio un'affermazione paradossale così ci capiamo, di fronte a Dio la storia è confusa e confusa deve rimanere. La grande novità, la parte nuova, a fronte della riconferma della legge, cioè non si può comunque smettere di desiderare che le cose si capiscano, è che di fronte a Dio le cose sono sfumate, le cose hanno molte facce, segreto e rivelazione sono intrecciate. Il modello dell'attesa di Dio è, il Padre misericordioso di ieri, un'attesa capace di pazienza di fronte alle cose segrete e alle cose manifestate. E dunque la segreta preghiera e la segreta giustizia di fronte agli uomini sono accolte da Dio, ma non dice che sono manifestate agli uomini. E per questo la risposta di Dio è un angelo che guarisce e prova la fede, cioè tiene nel segreto. Sì, di fronte a Dio la risposta alle segrete preghiere, alla segreta giustizia che gli uomini non riconoscono, insultano, mandano in esilio per le opere di giustizia e che vengono portate davanti a Dio, Dio manda un angelo per guarire, ma per provare la fede, cioè per tenere nel segreto, nel tenere nella menzogna. Non tutto è rivelato, anche ai giusti che sono guariti, eh? Se volete, proprio tradotto senza nessuna complicazione, a livello più basso, quelle cose che si dice, i misteriosi piani di Dio, noi non conosciamo le sue vie. Segreto e rivelazione dalla parte di Dio sono mescolati. Perché, checché noi pensiamo, la rivelazione totale della verità di Dio non è sempre per noi sopportabile. Questo ci sarà dimostrato dal racconto successivo. Quello che diceva nel film Il cielo sopra Berlino, qualche volta supporre e non sempre sapere. Allora, il nostro umano desiderio di sapere è che se Dio non ci lasciasse alcune volte supporre, noi saremmo schiacciati da ciò che sempre sapessimo. Qualche volta supporre e non sempre sapere. Ok? Infatti, dimostrazione, il versetto seguente è: io sono Raffaele, uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà del Signore. Allora furono riempiti di terrore. Oh, questo non gli aveva fatto niente di male, anzi, gli aveva fatto un sacco di bene. Avevano già sperimentato la sua bontà. Risultato, furono riempiti di terrore. Checché noi ne pensiamo in teoria, sapere tutta la verità in genere ci spaventa. Le apparizioni in Giovanni 21 di Gesù risorto, la seconda, la terza apparizione, hanno già visto, eccetera. Il seguito di Luca 24, abbiamo visto il Signore, il loro cuore era pieno di gioia, anche Pietro e i discepoli hanno visto il Signore. In quel momento Gesù entrò e furono riempiti di paura perché temevano che era un fantasma. Cioè, imbecilli, siete lì che state facendo tutti festa, tutti contenti, il Signore è risorto, l'abbiamo incontrato, bla bla bla, che festa. Appare proprio lui in persona, dice Giovanni, lui in persona venne in mezzo a loro e furono riempiti di terrore. E poiché Gesù sapeva che in mezzo a loro ancora non credevano, disse: sono io, non temete. La verità, la rivelazione, sempre sapere ci terrorizza, noi non possiamo sopportarlo. Dunque segreto e rivelazione sono mescolati in una sapienza. La chiave di lettura di chi sono per noi gli angeli sono i dispensatori di segreti e rivelazioni. Per questo in tutta la tradizione noi non riconosciamo gli angeli e gli angeli mentono sulla loro identità. Solo i bambini e gli altri angeli riconoscono gli angeli. L'angelo è sempre angelo rivelatore in questo senso, che poco alla volta ci conduce alla verità. Cristo, che dice: voi ora non comprendete, quando verrà lo Spirito egli vi mostrerà la verità tutta intera. Abbiamo bisogno del grande angelo che ci conduca alla verità tutta intera, perché la verità è per noi insopportabile. Allora, io sono Raffaele, il nome, finalmente non mente più. Uno dei sette angeli che sono sempre pronti ad entrare alla presenza della maestà del Signore. La funzione. Cioè io non sono mio, no? Io sono ciò che io sono, il mio nome è Raffaele, pronto a servire Dio. Mi definisco come colui che è pronto a servire Dio. Di fronte a questo nome, il risultato è il terrore, allora una rassicurazione in più: non temete, la pace sia con voi. Benedite Dio, quando ero con voi io non stavo con voi per mia iniziativa, ma per la volontà di Dio, lui dovete benedire. A voi sembrava di vedermi mangiare, ma io non mangiavo, eccetera. E salì in alto, essi si rialzarono, ma non potevano più vederlo. Questo è tipico di tutte le ascensioni. Leggete il racconto dell'ascensione di Gesù, di Emmaus, eccetera, no? È una tipica ascensione. Quando si rivela la verità, se ne va e loro non possono più vedere. E finalmente la gioia e la gratitudine. Perché se n'è andato, eh? Come a Emmaus il riconoscimento è quando è sparito. Noi non possiamo reggere il soprannaturale. Riusciamo a essere contenti quando se ne va, che guardando indietro dice: che bella cosa, ma quando sta lì di fronte una fifa dell'accidenti. Ancora una volta è per il ricordo che entra la salvezza. Ricordando troviamo gioia. Per piacere, questo non è un dato letterario, è un dato centrale. Significa che noi siamo dissimili da Dio. Gli angeli possono stare alla presenza di Dio. Gli uomini, se guardano il suo volto, secondo l'Antico Testamento, muoiono. Noi siamo dissimili. Questo è ciò che ci fa amabili agli occhi di Dio. Si ama il diverso, eh? Non ci si ama per omologhia, ma per diversità. Quindi l'essere dissimili è ciò che ci fa amabili, è la nostra virtù più grande. Ma siamo dissimili, eh?
Tanto più siamo dissimili, tanto più siamo amabili.
In una certa misura sì. Cioè, tanto più siamo noi stessi, tanto più siamo amati. Dunque, tanto più assumiamo la nostra autonomia. E ad amore dichiarato il grande viaggio è che uno non è che cerca di diventare simile, ma di fatto lo diventa, per cui due sposati da 50 anni alla fine si assomigliano. Cioè, uno diventa simile per consuetudine e convivenza. È chiaro? Sì. Nonostante il creato d'immagine, ma non nonostante, proprio per il creato d'immagine. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, la nostalgia che ci è messa in cuore, voglio dire, faccio l'esempio dell'amore. Ci si ama uomini e donne diversi, e tutte le culture hanno elaborato il mito che c'era un androgeno primitivo, cioè che all'inizio queste due metà erano una persona sola. No, tutte le culture hanno elaborato questo mito. E che dunque l'amarsi tra diversi è per ricostituire un'unità, perché tutti e due insieme in qualche modo si ritrova la comunione profonda di questa unità di origine. Allora, questa cosa non è che questa cosa ci insegna come Dio, questa cosa è il modo in cui noi esprimiamo in qualche modo il nostro rapporto con Dio.
un'unità originaria, noi eravamo con lui e creati a immagine e somiglianza, vuol dire senza aver perso totalmente la memoria di questa unità, abbiamo la nostalgia di questa unità. Ma perché siamo diversi? Perché siamo dissimili. Quando Agostino dice che il peccato originale è felix culpa, dice questo, cioè la dissomiglianza che con il peccato è entrata nella storia è in fondo l'unico modo in cui una ferma quiete può diventare un amore. E con tutte le fatiche, i guai, la difficoltà, le pene per ritrovare l'unità, per costruire l'unità, ma se no noi non avremo nessuna autonomia. Senza questo noi saremo come gli animali e le piante, meccanicamente sottoposti alle leggi della natura. Dio ha fatto un mondo che funziona e noi funzioneremmo, punto. Ma la nostra grandezza e dunque anche la nostra possibilità di radicale perdita, cioè di perderci, sta tutta qui. È chiaro? Ok. Dunque, questa rivelazione personale ha come risultato il capitolo su Sion e quello su Ninive. Sion è un salmo, cioè il capitolo 13 è un salmo diviso in due parti nette, 1:8, 9:17. 1:8 è un canto di ringraziamento, 9:17 è un appello profetico a Gerusalemme. Cioè, come leggere questa cosa? È il grande sogno di Dio sulla storia, che gli uomini abbiano tanta gioia da potergli rendere grazie, e che il sogno di Gerusalemme, che è il nome concreto per chi era esiliato come ai tempi di Tobi, Gerusalemme era il massimo dei massimi dei massimi, perché tutto si sarebbe ristabilito, chiarito a Gerusalemme, la storia avrebbe trovato compimento, il nome del grande desiderio, Gerusalemme è profeticamente restaurata. E il capitolo 14, narrato con un apparente genere reale storico, cioè come se si trattasse di eventi della storia, le battaglie, i re, le cose, le città, ma è apparente, cioè è in un libro che è una favola, non fatevi fregare dal tono storico, perché non c'è niente di storico in questo testo, e anzi l'adeguamento escatologico finale della storia pubblica ai cuori e ai rapporti privati. Ciò che è accaduto nei cuori e nei rapporti privati accade anche nella storia. Come dire che la realtà altra, quella realtà che sta dalla parte di Dio, di Raffaele che portava le preghiere, dei segreti e delle rivelazioni svelate, la realtà che stava nei cieli, non è altrove rispetto alla storia, alle città, ai re, ai regni. Ok? Allora, questo è il testo. E quello che io ho scritto nella sintesi vorrei leggere oggi con voi, dice: in questo libro dell'Antico Testamento dunque il finale non può essere altro che un'aspettativa escatologica finale di rivelazione totale, di abolire il segreto del re nella duplice figura di un segreto non rivelabile e di mirabilia, di grandi eventi, di prodigi raccontate da un lato. Quindi il discorso dell'angelo, un segreto che ancora non si può svelare, ma grandi opere di Dio che già si possono raccontare da una parte, e di Gerusalemme ristabilita, la versione pubblica, dei suoi nemici sconfitti dall'altro. Questa cosa dice un desiderio, questo finale è un desiderio, che le cose funzionino, che tutto si sa, la grande rivelazione, che tutto vada a posto. Un libro dell'Antico Testamento non può che finire così, con un grande desiderio. Queste due figure sono il nome di un desiderio ancora non saziato, e la storia intera che invoca che il cielo si apra e germogli il Salvatore. Ogni devozione, che è il nostro capitolo di partenza, ogni devozione che intraprende un santo viaggio porta a Cristo Signore. Questo è il finale del libro.
Ma neanche dopo sarà tolta la confusione della storia.
neanche dopo sarà tolta la confusione della storia, ma in mezzo ci sarà stata la trasfigurazione, dove non c'è più segreto, dove tutto è rivelato. Il Cristo avvolto splendente e scendendo dal... tutto rivelato vuol dire che il Cristo avvolto splendente e scendendo dal monte dice, come ci ha fatto notare Don Ferdinando giustamente, sarà, il figlio dell'uomo sarà perseguitato, bla bla bla, ed erano turbati a quelle parole. Tutto è svelato, e svelando anche la persecuzione il cuore si turba, e il dono dello Spirito Santo è la pienezza. Quando io dico Cristo Signore non dico la vicenda storica di Gesù, dico la globalità del Cristo Signore, che comprende il dono dello Spirito Santo, in cui è svelata la verità tutta intera. Cioè il desiderio della storia porta a Cristo, e Cristo svela nello Spirito, per permissione del Padre, nello Spirito svela la verità tutta intera, cioè ci dà la chiave della storia tutta intera, con relativo turbamento umano, cioè con che cosa dice, ma chi è costui, ma non è figlio di Giuseppe, cioè con tutta la confusione che comunque gli uomini riescono a fare. Ok? Allora, su questo, alla fine di tutto questo lavoro, non necessariamente qui, se siete curiosi anche qui, ma anche a casa, anche tra un mese, anche dopo fatte le ferie, il mio regalo finale è il foglio che vi è stato distribuito, che è preso da un libro che si chiama Piccole Apocalissi. Libro, a me non l'avete dato tra l'altro questo foglio, se me lo date mi fate una cortesia, grazie, di cui ho fatto riportare anche l'indice. È un libro tendenzialmente difficile, ma carino, se qualcuno ha voglia, voglio dire, se uno è colto e ama i libri eccetera, è un libro che si può leggere tutto, perché è bello, complesso, diciamo a livello universitario di genere letterario, eh? Non fatevi stress, perché se non avete voglia di leggerlo va bene uguale, cioè non è mica il Vangelo, eh? Scritto da un ateo. Una delle cose che ho scoperto occupandomi di angeli negli ultimi 2 anni è che gli unici che parlano ancora di angeli sono filosofi, storici, eccetera, atei, che non si trova un cattolico che si occupi di angeli, non uno, perché tutti i cattolici lo considerano un tema fuori moda, e praticamente, non so, Massimo Cacciari sono 3 anni che a Venezia dà un corso sulle figure angeliche, un sacco di filosofi laici o atei si occupano di angeli come il massimo del progressista. Questo vi faccio fare 2 considerazioni. Allora, di questo libro ho fotocopiato interamente l'epilogo, ma ciò che interessa davvero, l'ho fotocopiato interamente perché per darvi tutto il pezzo, insomma, ciò che interessa davvero è nella seconda pagina, da dove comincia l'angelo eterno e increato. La prima parte è il legame letterario tra tutto il libro e questa conclusione. Allora, può essere utile, ma se non la capite, se è troppo difficile saltate, non frega niente, in buona sostanza. Vi leggo solo i capoparagrafi di queste affermazioni. L'angelo è eterno e increato. L'angelo non appartiene al tempo, ma ne è l'amoroso custode. La sua pazienza non è meno sconfinata della sua memoria. L'angelo aspetta che avvengano i miracoli. L'angelo è presente ogni qualvolta i semi di 2 esseri viventi si scambiano per generare un nuovo individuo. L'angelo eterno ed ubiquo è un essere invisibile, minuscolo, privo di ogni potere di influire sul libero gioco della materia e del caso. Un tempo l'angelo aveva un nome. L'angelo ha indossato la maschera del viaggiatore, di un'entità vaga e inafferrabile che quasi scompare per risolversi nel suo eterno movimento. L'angelo aspetta che si realizzi il miracolo più grande, aspetta che gli uomini, o le forme di vita che prenderanno il loro posto, riescano nuovamente ad avvertire il soffio impalpabile della sua presenza, che tornino a trovare nomi e immagini per la divinità, che non cessa di chiamarli da un futuro imprecisato. Credo che alla fine di questo percorso, anche se questo testo è un po' difficile perché è scritto da un filosofo, almeno alcune immagini ci possono aiutare. Qui non si tratta di andare in giro a cercare ali, piume, aureole, ma forse personaggi come Peter Falk nel film, cioè voglio dire, forse strani miracoli che ci chiamano, miracoli possibili che ci chiamano, perché torniamo a trovare nomi e immagini per una divinità che non cessa di chiamarci da un futuro imprecisato, e questo è il massimo che un ateo può dire, perché è credente, un nome c'è già e anche un volto. Forse si tratta di convincersi che questo nome e questo volto non cessa di chiamarci, e che dunque eternamente, in modo increato, custodendo il nostro tempo, quella parte sull'angelo non appartiene al tempo ma ne è l'amoroso custode, a me personalmente commuove regolarmente, in modo dunque che non appartiene al tempo ma che custodisce il nostro tempo, in modo che ha una pazienza sconfinata tanto quanto la sua memoria, in modo che attende e invoca miracoli, in modo che è presente ogni volta che si genera vita nella nostra storia. Vita, ricordate il discorso custodire, coltivare, educare la vita, in modo eterno, ubiquo e invisibile, cioè dovunque ma mai percepibile, con un nome o senza nome, con una maschera di viaggiatore, il viandante silenzioso. In questo modo quel volto e quel nome di cui noi sappiamo non cessa di chiamarci mai. Allora, questo mi sembrava la degna conclusione, no? E mi sembrava altrettanto degno che gente come noi, in un tempo di trapasso, come abbiamo detto al primo giorno, riesce a ritrovare queste cose non tanto a partire dal nome e dal volto, ma a partire da dei desideri non saziati, un Antico Testamento che ha tutti i giusti che hanno atteso per millenni, e dai desideri non saziati di chi si definisce ateo. Dobbiamo partire dai confini, da chi non ha identità precisa, no? Perché noi che ci diciamo cristiani e cattolici rischiamo a volte di svalutare così tanto il nostro essere cristiani e cattolici, di non capirne più la novità, che abbiamo bisogno di farci insegnare dai barbari la grandezza del desiderio che noi che abbiamo la pancia piena non abbiamo più, che noi che abbiamo avuto dalla nostra nascita l'educazione che Cristo è figlio di Dio, Dio vi ama, è un buon padre, eccetera eccetera, non siamo più capaci di partorire il desiderio che ha animato 4.000 anni di storia prima di Gesù, che anima tutti coloro che fanno la fatica, che hanno il coraggio e il rigore di dirsi atei e che hanno un grande desiderio per cui sperano di trovare nomi e immagini. E noi, che un nome e un volto lo abbiamo, non sappiamo più desiderare. Allora mi sembra una grande idea avere fatto un campo in cui ci facciamo insegnare dai barbari, dai poveri, da chi non ha nomi e volti, il desiderio di un nome e di un volto, per ritrovare la gioia di possedere questo tesoro. E questo mi sembrava, quando ho deciso di fotocopiare questo, la grande conclusione. Ritrovare il gusto del tesoro che possediamo, e se questo ci costa passare per una delusione, perché bisogna rimparare il desiderio, siamo in buona compagnia, siamo nella compagnia di tutti i poveri della storia, dei giusti dell'Antico Testamento che come Tobi hanno aspettato, di tutti gli atei, i laici, quelli che fanno fatica, che sono da soli, che non hanno una chiesa, che non hanno un Cristo, che non hanno un'Eucaristia, che non hanno un sacramento del perdono. Dunque, se ci tocca passare per una delusione per ritrovare il desiderio, siamo davvero in buona compagnia. Fine.